C'è Paolo Tramezzani che è bravissimo allenatore, esatto, ma poi io sono conquistato da quando lui, da come lui analizza le partite, che appunto, anche telefonicamente, voglio... televisivamente, radio, è
esatto,
veramente,
voglio sentire,
se non volesse fare l'allenatore sarebbe un grande commentatore, altro che Adani. Ciao mister, buongiorno.
Dopo questi complimenti spero di non deludere.
No.
Noi poi il mister lo invitiamo qui negli studi di Radio Firenze Viola, perché ecco, la competenza
vera.
Fa sempre piacere.
Allora io ho fatto un'analisi su quelli che secondo me sono stati gli errori di Italiano, ma non voglio partire dagli errori italiano stavolta. Non voglio partire dagli errori italiano, ne parleremo durante queste due ore. Io ho chiesto alla redazione di poter avere qualche minuto con noi Paolo Tramezzani, perché io voglio prendere l'altra parte del bicchiere, quella mezza piena,
sì.
Ma piena quella mezza, perché questa Fiorentina che ha due centravanti che hanno fatto due gol ormai quasi in mezzo campionato,
quello che dicevo,
questa Fiorentina che non ha, si aggrappa a un ragazzino per terzino destro, questa Fiorentina che non ha un altro esterno d'attacco che fa gol a parte Nico, questa Fiorentina che ha tre difensori centrali e basta perché Mina non è accettabile, è una Fiorentina che è totalmente in corsa per la Champions, ragazzi, in questo campionato assurdo, scarsissimo, modestissimo questo campionato, ma veramente, ecco, allora io penso che manchi pochissimo a questa squadra per poter lottare, però voglio il parere di un allenatore preparato, di un uomo di calcio preparato, per fotografarci questo grande mucchio che c'è. Leviamo l'Inter e la Juve, va bene? L'Inter e la Juve
stanno
fanno una storia per conto loro, mister. Ma tutto quell'altro gruppo che parte dall'Atalanta, e state attenti al Monza, ma comunque parte dall'Atalanta e finisce al Milan, che sono quella montagna di squadre, come le valuti? Chi è secondo te che può veramente puntare a quegli altri due posti che poi cambiano la vita di una società?
Ma innanzitutto direi che se togliamo, giustamente, visto il cammino sino a questo momento, Inter e Juve, vedo comunque il Milan con qualcosa in più. Milan che sino a questo momento, per un motivo o per un altro, è stato anche secondo me penalizzato, soprattutto nelle ultime partite, causa tanti giocatori importanti che non erano a disposizione, ecco. Quindi credo il Milan abbia qualcosa in più rispetto a tutte le altre concorrenti. Il Napoli se si ritrova, sono convinto che si possa insediare anche lui
però mister, sì, hai fatto riferimento a due società che hanno una rose quasi da scudetto, diciamolo chiaramente, no? Milan e Napoli, ma sono anche due vulcani, perché ora il Milan da ora è ufficiale l'arrivo di Ibrahimovic. Dice, cosa fa Ibrahimovic? Va in giro per il mondo, quindi incide poco, va a portare il marchio di questa fantastica società. Ma c'è un allenatore nel mirino, c'è il rischio, temo, fondato che il Milan esca dalla Champions, addirittura c'è chi ipotizza, e non è vero, che possa saltare l'allenatore se perde con Newcastle, e a quel punto andrebbe fuori anche da tutte le coppe, occhio e croce. Il Napoli c'ha un allenatore a termine, te sai benissimo che gli allenatori a termine fanno fatica se poi le cose non vanno bene. Due squadre molto più forti di tutte le altre, ma che hanno problematiche oggettive.
No, è vero, concordo e sottolineo con te quanto può essere non solo importante ma anche determinante la situazione ambientale. Tu prima dicevi due squadre probabilmente costruite per vincere lo scudetto, io magari aggiungo una squadra che l'anno scorso ha stravinto lo scudetto,
esatto,
ed ha cambiato veramente poco, perché nell'11 titolare credo abbia perso solamente il difensore Kim, e il Milan che come obiettivo di inizio stagione si era prefissato la vittoria del campionato, che vorrebbe dire il 20° campionato, quindi la seconda stella. Ecco, è chiaro che gli obiettivi per il campionato in entrambe le squadre erano quelli di provare a vincerlo. Oggi ci sono alcune situazioni che credo che complicano un po' il lavoro della squadra, un po' il lavoro degli allenatori, ma detto questo, indipendentemente da come andrà, soprattutto per il Milan, l'esito della Champions, io credo che il Milan abbia tutto per riprendersi, forse
certo,
ancora di più rispetto al Napoli. E poi dietro tante belle squadre, non sono allineato sul discorso che il campionato sia livellato verso il basso, quindi che sia un campionato scarso. Secondo me oggi è molto molto competitivo, perché ci sono veramente delle squadre che giocano anche bene, perché giocare col Frosinone, giocare con Lecce, col Verona stesso non sono mai partite semplici. Poi nel mezzo ci sono tutte quelle squadre cui fa parte anche la Fiorentina, che secondo me possono veramente dir tanto, possono cogliere l'occasione e sfruttare il fatto che tante squadre tipo Milan, Napoli, ma anche la stessa Roma, la stessa Lazio, qualche problemino hanno dimostrato di averlo. Tu inizio di collegamento dicevi del bicchiere, io il bicchiere per quanto riguarda la squadra viola sinceramente da esterno, ma da osservatore lo vedo pieno, lo vedo abbondantemente pieno, ma anche vista la partita di ieri, una partita complicata, difficile, sì. La Roma va in vantaggio, gioca in casa in quello stadio, può giocare il suo calcio fatto di blocco difensivo basso, fatto di ripartenze, di controattacchi, e la Fiorentina poteva vincere perché avrebbe potuto magari sfruttare inizialmente l'inferiorità, poi negli ultimi minuti la doppia inferiorità numerica, ma ha fatto veramente di tutto. Tu facevi riferimento a due attaccanti che hanno fatto due gol, ecco, spiace girare sempre intorno a questo discorso qui, però oggi sono i dati, no? Sono le statistiche, sono le cifre che certificano che purtroppo la Fiorentina davanti viene spesso penalizzata, perché chi dovrebbe far gol partecipare un pochettino di più nella fase realizzativa fa fatica obiettivamente.
Mister, lei l'ha mai mandato un pizzino al portiere come ha fatto Mourinho ieri?
Però...
che ieri ha inaugurato questo nuovo modo.
Guarda, è una bella domanda. No, a me non è mai capitato.
Secondo me c'era scritto di perdere tempo, però questa è una mia idea.
In codice può essere.
Esatto.
Ma visto comunque gli ultimi minuti come sono andati, sì, è chiaro che l'idea era quella, in due uomini in meno, di portare a casa il punto. No, ti dicevo, però effettivamente da allenatore tante volte mi capita durante le partite, soprattutto in alcuni momenti, specialmente nei minuti finali, di voler comunicare qualcosa o a un giocatore o a un reparto, all'intera squadra, e non è facile farlo. Quindi quello di ieri è stata una cosa geniale, sicuramente una cosa che, se è fattibile, anche da riproporre, ecco. E non mi sorprende che
da adesso in poi
uno dei primi sia stato lui, usando tra l'altro una catapalle, perché ho già avuto modo di vedere allenatori che davano fogliettini ai giocatori che entravano, no? Magari venivano messi in campo durante la gara per dare alcune indicazioni a tutta la squadra. Quello di ieri mi ha piacevolmente sorpreso, ecco.
Luca Calamai prima diceva che lui non avrebbe mai tolto Bonaventura per...
No, per me, mister, ieri l'italiano
come la
ha
pensa
fatto
lei?
Tre errori clamorosi. Primo, non togli mai Bonaventura, che Bonaventura è uno dei pochi che ti può inventare un gol. Ne parlavo anche con Spalletti l'altro giorno. Io allenatore, un nome Bonaventura mi aiuta sempre. Se in vantaggio numerico non gli devi chiedere campo. Secondo, non puoi non mettere Beltrán, ma anche per la testa del giocatore. Cioè, io Beltrán, che vengo qua in Italia, ho fatto la Coppa Libertadores 3 mesi fa, gioco nel River Plate, non mi metti nemmeno quando siamo uno in più e non mi fai giocare nemmeno questa partita. Tre, io allenatore non esaurisco i cambi con 3 slot da un giocatore, errore da dilettante allo sbaraglio, non esaurisco i cambi con 3 cambi perché io posso avere bisogno di un cambio a 20 minuti alla fine, a un quarto d'ora alla fine. Se lui avesse avuto un cambio sicuramente avrebbe messo Beltrán in quel momento, quando era 9 contro 11, quindi ottima partita della Fiorentina, ma sono le due parti del bicchiere.
Sentiamo come la
ottima
pensa
partita,
su Bonaventura,
certo, della Fiorentina, ottima. Sparito Dybala dopo 20 minuti, e questo da un punto di vista psicologico per una squadra è un vantaggio straordinario, sfruttato in maniera straordinaria. Però c'è, e ritorno alla domanda di Luciano, ma io l'ho voluta completare perché il ragionamento mio era articolato,
certo,
su più fronti,
sì.
E ti chiedo se avresti tolto Bonaventura, che è andato via anche molto arrabbiato, ti devo dire.
Allora, innanzitutto sottolineo un aspetto tattico, secondo me molto importante della gara di ieri: cercare di limitare comunque il raggio d'azione di Dybala. Ha fatto molto bene la Fiorentina, ha fatto tra l'altro bene senza doversi snaturare, cioè non è che hanno giocato una partita cercando solo di controllare quello che è probabilmente il giocatore più decisivo della squadra avversaria. L'ha fatto in modo molto naturale, con l'aiuto e il sacrificio di tutti, e quindi questo è un aspetto tattico che mi è piaciuto veramente tanto. Poi ti posso dire quello che penso di Bonaventura. Oggi secondo me è il giocatore più importante della Fiorentina, è un giocatore che sorprende, perché continua l'idea che continua a migliorare, continua a crescere sempre nel vivo del gioco, indipendentemente da quello che sia poi il tipo di gara, no? Che la squadra viola deve fare, ma l'abbiamo visto anche in nazionale. Cioè, gioca con un'esperienza, una maturità oggi, una disinvoltura che rende facile qualsiasi cosa, qualsiasi tipo di giocata. Ecco, quindi concordo e sottolineo che Bonaventura è, secondo me, è un fuoriclasse, davvero. Per come interpreta lui il ruolo oggi, sono pochi giocatori, soprattutto in Italia, che hanno quelle qualità e quelle caratteristiche.
Allora, mister, poiché ti ho promesso di tenerti pochi minuti, ti faccio un'ultima domanda. Ti chiedo, dalla tua analisi, che condivido tra l'altro, ma perché vorrei dire fotografa uno scenario reale, mi pare di capire che a parte Juve-Inter te vedi comunque Milan e Napoli più avanti rispetto a tutte le altre. Allora ti chiedo, se te Fiorentina, sognando il quarto posto, puoi immaginare di fare la corsa, su chi la faresti delle due? E calcolando che lo stesso italiano ieri ha ribadito una volta di più del problema, bisogna essere più determinati, avere più talento nella fase offensiva, ecco, potrebbe essere l'inserimento di un uomo offensivo, lasciamo perdere centravanti, attaccante esterno, io parlo di uomo offensivo, no? Un uomo offensivo, un qualcosa che dà un'altra spinta alla Fiorentina, oppure comunque non basterebbe per andare a lottare per il quarto posto?
Ma io ti dico, sono convinto che la Fiorentina possa arrivare nelle prime quattro, ne sono certo, perché tra le squadre che abbiamo menzionato prima è la squadra che ha più continuità, e lo sta dimostrando su tutti i fronti, in tutte le competizioni in cui sta partecipando, e poi la squadra che gioca meglio. Quindi, seguendo queste indicazioni, che per me sono importanti, soprattutto alla lunga, adesso giustamente il campionato è già iniziato, sono state giocate tante partite, ma la Fiorentina ha dimostrato molto di più delle squadre di cui abbiamo parlato prima, di giocare bene, di crederci sempre. Poi è una squadra che sono convinto possa migliorare, secondo me è cresciuta molto sotto il punto di vista mentale, dell'attenzione, della concentrazione, e quindi questi secondo me sono i presupposti per far sì che possa veramente non sognare di arrivare nei primi quattro posti, ma possa veramente arrivarci in modo molto, molto concreto. E poi eventualmente gennaio credo che qualcosa si possa fare davanti, ecco, gli altri reparti secondo me vanno bene così, però se riesci a trovare un attaccante di livello ti risolve tanti problemi, ti può cambiare il corso di diverse gare che la Fiorentina quest'anno magari non è riuscita a vincere, ma che avrebbe meritato per quello che ha fatto, per quello che ha espresso.
Mister, sempre un grandissimo piacere.
Grazie.
Grazie.